Johanna Spyri è di prima parte I, la baita del vecchio. Al piede d'una fila di monti dalle cime frastagliate che guardano minacciose giù verso la valle dell'Alto Reno, c'è un paese come in Svizzera ce ne sono tanti. Con la chiesa dal campanile a punta e la scuola, il mulino, il fabbro e il calzolaio. Quando il treno si ferma alla piccola stazione, il capotreno grida. Maienfeld. Da Maienfeld se ne va, serpeggiando per i verdi pendii, un sentiero che sale fino a una baita solitaria e poco sotto le nude rocce della vetta più alta. Per quel sentiero, in una luminosa mattina di giugno, saliva una ragazzona che conduceva per mano una bambina infagottata in tre vestiti e uno scialle rosso, tutto il suo guardaroba, con i piedini in un paio di scarponcini chiodati nuovi nuovi. Ragazza e bimba giunsero, che il sole era già alto, a un gruppo di case sparse chiamato Indorfli e lo attraversarono tutto senza fermarsi, pure se da porte e finestre giungevano loro voci di saluto, che quello era proprio il paese d'origine della ragazza. Solo all'altezza dell'ultima casa, quando una voce di donna gridò: Aspettami, dete. Vengo con te. La ragazza si fermò. La piccola si staccò subito da lei e si sedette per terra. Sei stanca, Heidi? No, ma sento caldo. E tu fai passi lunghi, così arriviamo più presto. Vedrai che in un'ora ci siamo. Intanto una donna larga d'aspetto bonario uscì dalla casa e si avvicinò ad Ete, attaccando subito a chiacchierare con lei. Dove la porti la bambina? Sarà la figlia di tua sorella, no? Proprio così. E Heidi? La porto lassù dal vecchio e gliela lascio. Ma che dici, alla baita alta? Dete, sei diventata matta. Il vecchio ti manda al diavolo. Non può. Dopotutto è il nonno di Heidi. Io l'ho tenuta finora, ma adesso che mi offrono un ottimo posto a Francoforte, non me lo gioco per lei. Proprio no. A tenerla, ora tocca al vecchio. Sì, capirei se fosse una persona come tutte. Ma quello è un selvaggio che non mette mai piede in chiesa e quando una volta l'anno scende in paese a grandi passi col suo grosso bastone, con quel barbone e quei sopraccigli spaventosi sembra un pagano delle Indie. E con ciò è suo nonno e deve provvedere a lei. Del male non le farà. Ma tu dove hai detto che vuoi andare? A Francoforte, in Germania. Sai che l'estate scorsa lavoravo al grande albergo delle terme di Bad Ragaz. Beh, lì dei signori che avevano la stanza nel mio corridoio mi proposero di andarmene con loro in città. Allora non mi decisi, anche perché avevo con me la bambina. Ma adesso mi fanno la stessa offerta e accetto. Non sono scema. Va bene, ho capito. E Barbel chinò il capo nel muovere qualche passo accanto ad Ete. Poi disse piano. Certo non invidio la bambina. Ma il vecchio è stato sempre così scorbutico. Beh, questo non lo so. Quando lui era giovane io non ero nata. Certo però che ne so, di cose sul suo conto. Ma la bambina dov'è? Là, avanti. Guarda come si arrampica a competere le sue capre. Pare una capretta anche lei. E mentre le due donne si avviavano di buon passo appresso ai due ragazzini, poiché Peter non aveva più di 11 anni, Barbe riprese. Mi piacerebbe proprio sapere cosa ha sulla coscienza quell'uomo. Ha certi occhi. Veramente, esitò Dete, non so se debbo parlare. Sono storie vecchie, ma se lui lo venisse a sapere, dopotutto è un parente, anche se lontano, è cugino di mia nonna e io lo chiamo zio, non vorrei che si sapesse in giro, ma per chi mi prendi? Io non sono del paese e non posso sapere quel che sai tu, ma, borbottò sussiegosa la Barbel, di certo noi del Prettigau non siamo pettegoli come voi. Sul vecchio ne dite di tutti i colori, ma poi tutti lo chiamate nonno e zio. Non osate parlarne male apertamente, ma neanche bene, e non si capisce se tutti ne abbiate paura o che. Quanto a lui, se ne sta lassù solo, senza la pace di Dio, nell'amore degli uomini, proprio come se si nascondesse. Come puoi volergli lasciare la bambina? Ripete Barbel. La bambina non è stupida. Sono certa che saprà star bene col vecchio zio lassù anche se lui non può offrirle molto. Oramai non possiede che la baita e due capre. E prima? Chiese Barbel. Ah, un tempo aveva uno dei più bei poderi della vallata, ma si giocò alle carte tutta la proprietà e scomparve. Poi si seppe che, niente meno, si era arruolato militare ed era finito a Napoli, che io nemmeno so dov'è. Quando poi ritornò si disse che gli aveva ammazzato un uomo, non in guerra ma in una rissa, capisci? E per non finire in prigione era scappato, insomma, aveva disertato. Intanto s'era presentato in paese con un ragazzetto, pare che si fosse trovato laggiù una donna che poi era morta o chissà. Ad ogni modo nessuno li accolse bene, lui e il suo Tobia, e questo lo amareggiò tanto che si trasferì quassù nel Dorfli. Però Tobia era un ragazzo a posto e tutti gli volevano bene. Suo padre doveva avere ancora del denaro perché gli pagò l'apprendistato da carpentiere, e poi. Poi, imparata l'arte, Tobia tornò al Dorfli e sposò mia sorella Adelaide, ma 2 anni dopo morì schiacciato da una trave. Mia sorella poveretta, che non era mai stata una ragazza forte di nervi, dallo spavento e dal dolore si ammalò e la si dovette seppellire 2 settimane appena dopo la morte del marito. Mia madre ed io prendemmo con noi la bambina che allora aveva sì e no 1 anno. Adesso Heidi non ha che me e il nonno lassù. Il poveretto dopo la morte del figlio divenne ancora più scontroso e devo riconoscere che la gente non lo aiutò. Dissero che era il castigo che s'era meritato per una vita senza Dio, e anche il parroco gli fece un discorsetto mettendoci dentro che era venuto per lui il tempo di espiare, così il vecchio non parlò più con nessuno e finì col ritirarsi lassù, solo con le sue capre. E ora tu vuoi lasciargli la piccola, sì? Che potrei farne se no? Non posso portarmi dietro a Francoforte una bambina che non ha ancora 5 anni. Finché visse mia madre, quando lavoravo all'albergo la guardava lei, poi l'ho anche messa a pensione dalla vecchia Ursel, che però è sorda, ma tu dove vai? Siamo già a metà strada. Ah, io sono arrivata. Vado a ritirare la lana filata dalla nonna di Peter. Ciao, Dete, statti bene e buona fortuna. E Barbel si diresse verso la vecchia capanna di legno scuro dove abitava il pastorello Peter con la madre e la nonna. Ogni mattina Peter raccoglieva tutte le capre del Dorfli per portarle ai pascoli alti. A sera poi le riconduceva ai padroni, ed era quello l'unico momento in cui scambiava qualche parola con ragazzi della sua età. Rimasta senza la compagnia dell'amica, Dete si guardò attorno in cerca dei 2 bambini, ma dovette aspettare un po' perché Peter con Heidi e le capre avevano fatto un giro più lungo. Per giunta Heidi, non potendone più dal caldo, s'era tolta lo scialle e i 3 vestiti che la zia l'aveva messi uno sopra l'altro, e gli scarponcini. Adesso veniva su sgambettando scalze in sottanella e gli indumenti formavano un mucchietto multicolore, laggiù lontano in mezzo al prato verde. Quando vide ciò, la zia Dete prese a gridare. Ma Heidi, che hai fatto di tutti i tuoi vestiti? E gli scarponcini nuovi che ti ho fatti fare apposta? Perché ti sei levata tutto? E adesso? Non mi servono più, i vestiti, disse Heidi tranquilla. E tu, tonto Don Peter, che stai lì a guardarmi con quegli occhi imbambolati? Muoviti, su, corri a prendere i vestiti della bambina. Ma Peter borbottò che aveva già fatto tardi, e non si muoveva. Quando però vide la monetina che Dete faceva brillare fra le dita per lui, povero Peter ne vedeva così di rado. Mosse i piedi e si buttò di corsa giù per il prato fino al mucchio dei vestiti, che presto riportò a Dete. Bravo. Adesso li porti fino su, disse lei dandogli il soldino. E così proseguirono, Peter con il fagotto sotto il braccio sinistro, mentre con la destra brandiva il bastoncello per guidare le bestie, Dete arrampicandosi più svelta che poteva, Heidi saltellando in mezzo alle capre. E giunsero al piano dell'Alpe dove, su una sporgenza di roccia, sorgeva la baita del vecchio. Dietro di essa erano tre grandi abeti fitti e neri, i lunghi rami dei quali non erano stati tagliati mai e toccavano terra. Oltre ancora, il pendio erboso si faceva più ripido, poi sempre più arido e sterposo, su fino ai piedi della nuda scabra vetta. Il vecchio s'era costruito una panchina contro il fianco della capanna che dava sulla vallata. Lì sedeva, con la pipa in bocca e le mani sulle ginocchia, guardando impassibile i bambini, le capre ed ete che si inerpicavano verso di lui. La prima ad arrivare fu Heidi. Corse difilato da lui, gli tese la manina e disse: «Buongiorno, nonno». «Bah, bah, che vuol dir ciò?» borbottò il vecchio, brusco. Le dette la mano brevemente e la guardò di sotto i sopraccigli folti e cespugliosi con un lungo sguardo penetrante. Heidi sostenne tutto quello sguardo perché il nonno era così strano a vedersi, ma così strano, che doveva proprio guardarselo bene. Intanto erano arrivati anche Dete e Peter. «Vi auguro il buongiorno, zio», disse Dete. «Vi porto qui la figlia di Adelaide e Tobia. Non la riconoscerete perché non la vedete da quando aveva un anno. E perché me l'hai portata?» chiese, breve, il vecchio. «E tu», gridò Peter, «te ne puoi andare, tu e le tue capre. Portati pure le mie». Peter obbedì e scomparve verso l'alto. «Beh, zio, dovrà stare qui con voi», riprese Dete. «La mia parte, per tutti questi anni, io l'ho fatta». «Ah, è così», disse il vecchio, lanciando a Dete uno sguardo dardeggiante. «Se quella si mette a piagnucolare, io che faccio? Affari vostri». A me nessuno disse che cosa dovessi fare allora con quel vermetto d'un anno. Adesso devo pensare a guadagnare. Ho trovato un buon posto e me lo prendo. Voi siete il parente più prossimo della bambina. Se non la potete tenere, fatene quello che volete. Però se Heidi si perde, la responsabilità sarà vostra. E non mi pare abbiate bisogno di caricarvi altri pesi, sulla coscienza. In realtà, era Dete a non sentirsi a posto in quell'affare, e per questo aveva finito col dire più di quanto non volesse. Ma, senza mutare espressione, il vecchio s'era alzato. Tese il braccio verso Valle e ordinò: «Tornatene giù e non farti vedere per un pezzo». Dete non se lo fece dire due volte. «Allora, statevi bene. E anche tu, Heidi». Gridò allontanandosi, e subito si mise a correre giù per la montagna. Non era tranquilla, Dete, perché la madre della piccola era lei che l'aveva affidata prima di morire. Ma si ripeté che, una volta guadagnato molto denaro, avrebbe potuto fare per Heidi assai più che tenendola con sé adesso. E di corsa riattraversò il paese cercando di non udire le voci che le giungevano e che dicevano: «Che hai fatto della bambina, Dete? L'hai lasciata al vecchio lassù? Oh, povera piccola!» 2. Il nonno. Quando Dete fu scomparsa, il vecchio sedette di nuovo sulla panchina a fumare. Fissava il suolo avanti a sé e non diceva niente. Heidi intanto si guardava attorno tutta contenta. Andò alla stalla e la vide vuota. Poi se ne andò dietro la capanna, sotto i vecchissimi abeti. Il vento soffiava così forte da fischiare fra le cime e lei, ferma sui piedini, stava in ascolto. Quando il vento si fu allontanato e tornò il silenzio, Heidi fece il giro della capanna e venne dal nonno. Si parò davanti a lui con le mani dietro la schiena e dichiarò: «Voglio vedere che cosa ci tieni, là dentro. Là, dentro la capanna. E vieni». Il vecchio si alzò, ma alla porta si fermò. «Prendi i tuoi vestiti», disse. «Non mi occorrono più». «E perché?» «Perché voglio andare in giro libera come le capre». «Va bene. Ma prendili lo stesso che li mettiamo dentro». Heidi obbedì. Allora il vecchio aprì la porta e Heidi entrò dietro di lui in un ambiente piuttosto grande. C'era un tavolo, una sedia, e in un angolo il letto del nonno. Nell'angolo opposto, un grande paiolo era sospeso sopra il focolare. Si vedeva poi nel muro una porta che il vecchio aprì. Era l'armadio. Lì stavano appesi i vestiti, e su un ripiano due camicie, che calze e altra biancheria. Su di un altro piatti, ciotole e bicchieri. Sul ripiano più alto, poi, si vedeva una pagnotta, della carne affumicata e due grossi formaggi. Heidi si guardò attorno con molta attenzione, poi chiese. E io, nonno, dove dormo? Dove vuoi? Allora lei si mosse, e nell'angolo dietro il letto del nonno scoprì una scala a pioli, si arrampicò fino in cima ad essa e fu nel fienile. Lì c'era un gran mucchio di fieno fresco e profumato. Attraverso una finestrella rotonda si poteva guardare lontano nella vallata. Io dormo qui. Gridò Heidi verso giù. Qui è bello. Adesso faccio il letto, però tu devi venire su a portarmi un lenzuolo perché per fare il letto ci vuole un lenzuolo. Il vecchio frugò nell'armadio e ne prese un lungo telo a trama grossa. Con quello sotto il braccio venne su per la scala e trovò il fieno già disposto a forma di letto, e più alto dalla parte della testa. Nonno e nipotina insieme stesero il telo sul fieno e lo rimboccarono sotto quel cumulo. Heidi rimase in contemplazione ammirata del suo nuovo letto. Però, nonno, manca una cosa. Ah, sì. E che cosa? La coperta. Quando si va a letto ci si infila fra coperta e lenzuolo. E se io una coperta da darti non l'avessi? Oh, non importa. Si prende dell'altro fieno, e Heidi si preparava già a raccoglierne altre bracciate. Ma il vecchio sorrise e disse. Aspetta. Scese di nuovo e poi ritornò con un grande e pesante sacco di tela di lino. Ecco la coperta, disse, e questa la si può anche riempire di fieno se fa proprio freddo. Stesero il pesante sacco sul lenzuolo. È proprio un letto bellissimo. Disse Heidi. Io dico però che adesso potremmo mangiare qualcosa. Tu che ne pensi? Fece il nonno. Heidi, che nel fervore del gran lavoro di fare il letto aveva dimenticato ogni altra cosa, si accorse di avere una gran fame e subito approvò. Sì, sì. Ritornò alla scala e scese, tenendosi bene con le mani. Il vecchio la seguì da basso, andò al focolare, spinse via il paiolo grande e pose sul fuoco quello piccolo, poi sedette lì davanti su uno sgabello a tre gambe e soffiò fino che da braci e legna venne su una fiamma allegra. Allora egli prese un grosso pezzo di formaggio, lo infilzò con una lunga forchetta di ferro e lo tenne sul fuoco, sotto il paiolo, girandolo di qua e di là finché non fu ben dorato da tutte le parti. Heidi seguiva attentamente l'operazione senza perderne alcun particolare. A un tratto saltò su, corse verso l'armadio e poi al tavolo, e continuò a fare avanti e indietro, così che quando il nonno venne portando il formaggio abbrustolito sulla forchetta, e il paiolo, trovò la tavola apparecchiata con due piatti, due coltelli e la pagnotta. Brava! È bene che pensi da te a quel che c'è da fare, disse, e posò il formaggio sul pane. Dove ti vuoi sedere? Lui stava seduto sull'unica sedia. Heidi andò come una freccia al focolare e ne tornò con lo sgabello. Ecco, un sedile ce l'hai. Però è un po' basso, disse il nonno. Si alzò, riempì di latte una ciotola, la posò sulla sedia e accostò questa allo sgabello così che Heidi ebbe un tavolo tutto per sé. Poi il nonno posò su quel piccolo tavolo un grande pezzo di pane e una fetta del formaggio dorato, e disse. Adesso mangia. Lui sedette sull'angolo del tavolo. Heidi prese con le due mani la ciotola e la vuotò d'un fiato, con tutta la sete del lungo viaggio e della giornata. Ti piace il latte? Chiese il nonno. Non ho mai bevuto un latte così buono, disse Heidi. Bevine ancora, allora, disse il nonno riempiendole la ciotola. Heidi mangiò il pane con il tenero saporito formaggio abbrustolito, e beve il latte. Mangiato che ebbero, il nonno andò nella stalla delle capre dove c'era molto da fare. Heidi seguì attentamente ogni sua mossa mentre egli faceva pulizia con la scopa e preparava poi una lettiera nuova per le bestie. Egli andò poi nella legnaia, tagliò e ripulì dei rami ben dritti, lavorò con l'ascia una tavola e vi fece dei buchi. In quei buchi infilò i legni tondi, capovolse tutto e chiese: Cos'è questa, Heidi? La seggiola mia, disse la bimba. E per me perché l'hai fatta alta? Come l'hai fatta presto? Sa vedere, e capisce quel che vede, pensò il vecchio soddisfatto, mentre si dava ancora da fare attorno. Giunse la sera. Un vento potente soffiava attraverso le cime degli alberi e alla bambina metteva allegria. Poi risuonò un fischio acuto. Dall'alto arrivarono a salti le capre, con Peter in mezzo. Con un grido di gioia Heidi salutò le vecchie conoscenze della mattina. Due belle capre snelle, una bianca e una marrone, si staccarono dalle altre, si avvicinarono al vecchio e gli leccarono le mani perché in esse lui teneva del sale. Peter sparì di nuovo col suo gregge. Heidi carezzò prima una capra e poi l'altra, saltellando loro attorno. Sono nostre, nonno? Come si chiamano? La bianca ci chiama Cigna e quella marrone Orsetta. E adesso va su e dormi. Buonanotte, nonno. Buonanotte Cigna e buonanotte Orsetta, gridò Heidi mentre il vecchio entrava nella stalla con le capre. Poi Heidi andò su al suo letto di fieno e in quello si addormentò subito. E dormì così profondamente e così bene come meglio non avrebbe potuto in un principesco letto di piume. Poi, prima che fosse buio, anche il nonno andò a dormire, perché al mattino lui si alzava sempre con il sole che d'estate arriva molto presto sopra i monti. Durante la notte il vento soffiò così impetuoso, da far gemere le vecchie travi di tutta la capanna. Urlava attraverso il camino, e quando fece cadere con fragore i rami più vecchi dei grandi abeti lì fuori, il nonno si alzò mormorando fra sé: Avrà paura. Salì in solaio e si accostò al giaciglio di Heidi. La luna che splendeva chiara nel cielo, attraverso la finestrella, mandava la sua luce proprio sulla bambina. Coperta dal suo grande sacco, Heidi dormiva tranquilla con la testa appoggiata sui braccini rotondi. Aveva le guance rosse e di certo sognava qualcosa di bello perché le sue labbra, un po' dischiuse, sorridevano. Il nonno rimase a guardarla finché nuvole nascosero la luna e tutto tornò buio. Allora piano ridiscese e tornò a letto. 3. Al pascolo quando Heidi aprì gli occhi, il suo letto e tutto il fieno là attorno i raggi del sole parevano d'oro. Subito non capì dove fosse, ma presto udì la voce del nonno lì fuori e tutto le tornò a mente. Che stava all'alpe col nonno e non più dalla vecchia Ursel che poveretta era sorda e aveva sempre freddo così che stava tutto il giorno accanto al fuoco e non voleva che Heidi si allontanasse per poterla vedere dato che non la poteva udire, così che lei si sentiva in gabbia. Adesso ricordò contenta le cose nuove conosciute il giorno prima e pensò con gioia a quelle che avrebbe vedute oggi. Soprattutto Cigna e Orsetta. Così saltò in fretta dal suo letto di fieno e in 3 minuti si mise indosso quello che aveva la sera prima e che molto non era. Poi scese la scala e uscì di corsa dalla capanna. Lì c'era già Peter col suo gregge e il nonno portava fuori dalla stalla le due capre per unirle alla compagnia. Heidi corse loro incontro per dare il buongiorno a tutti e tre. Vuoi andare al pascolo anche tu? Chiese il nonno, e Heidi si accorse che era proprio quello che voleva e si mise a saltare di gioia. Sì. Ma prima lavati e strofinati bene, se no il sole ride di te, perché lui è così splendente lassù che se ti vede tanto nera, ecco, ti ho preparato il necessario, e il nonno indicò un grande mastello d'acqua limpida che stava al sole davanti la porta. Heidi vi saltò dentro e si strofinò schizzando in giro finché fu tutta lucente. Intanto il nonno da dentro la capanna chiamò Peter. Vieni qua, generale delle capre. Vieni e porta il tuo tascapane. Un po' stupito, Peter lo seguì in silenzio e gli porse il sacchetto che conteneva la sua magra colazione. Aprilo. Comandò il vecchio ed infilò là dentro un grosso pezzo di pane e un altrettanto grosso pezzo di formaggio. Peter spalancò i suoi occhi tondi perché i due pezzi erano grossi il doppio di quelli che stavano già nel tascapane. Ecco qui. Adesso, ancora il secchiello per il latte, perché la bambina non può bere direttamente dalla capra come fai tu. Mungigliene due secchielli pieni a mezzogiorno perché lei starà con te finché non scendi. E sta attento che non caschi nel burrone. Heidi arrivava di corsa. Di, nonno, adesso riderà di me, il sole. Con quella paura, s'era strofinata faccia e braccia così forte, con la grossa tela che il nonno aveva appeso accanto al mastello, da diventare rossa rossa. No, adesso non avrebbe di che ridere, disse il nonno. Ma stasera quando torni, entri da capo nel mastello tutta intera, perché quando si va in montagna con le capre, i piedi diventano neri. Adesso partite, via. E si avviarono allegri su per l'Alpe. Il vento della notte aveva spazzato via fin l'ultima nuvoletta. Il sole splendeva in mezzo al cielo d'un blu intenso e illuminava l'Alpe verde, mentre tutti i fiori gialli e blu aprivano contenti le loro corolle. Heidi saltava di qua e di là con gridolini di gioia, perché qui vedeva fitti gruppi di rosse chiavi del cielo, e là era tutto azzurro di genzianelle, e ovunque ammiccavano i delicati cisti d'oro. Al vedere tutti quei fiori scintillanti, Heidi aveva dimenticato perfino le capre e Peter. Correva avanti di lato cogliendo i fiori, che metteva nel grembiulino rialzato, per portarli a casa e poi infilarli nel fieno della sua stanza, così che essa diventasse come quei prati. Peter doveva guardare da tutte le parti per star dietro alla bimba e alle capre, e i suoi occhi rotondi, che non erano molto mobili, avevano più lavoro di quanto non sapessero fare. Perché anche le capre si comportavano quel giorno come Heidi, saltando di qua e di là, e lui doveva fischiare, e chiamare, e agitare il bastoncino. Adesso Heidi dove sei? Chiamò con voce un po' seccata il pastorello. Qui. Venne da qualche parte, ma Peter non vedeva nessuno perché Heidi si era seduta per terra dietro un monticello fittamente fiorito di nigritelle che riempivano l'aria del profumo più dolce che lei avesse mai sentito. Vieni qua. Se no caschi nel burrone e non ci devi cascare perché lo zio non vuole. Ma il burrone dov'è? Chiese Heidi senza muoversi di dove stava perché il profumo delle nigritelle a ogni soffio di vento le arrivava più dolce. Lassù in cima. Coraggio che abbiamo ancora un bel po' da camminare. Spicciati, che sulla roccia più alta sta appollaiato il vecchio uccellaccio rapace, e gracchia. Questo convinse Heidi, che saltò su e arrivò di corsa verso Peter, col grembiule pieno di fiori. Questi bastano, disse lui. Se no ti fermi ogni momento. E poi, se li prendi tutti, domani non ce n'è più. Così Heidi smise di prendere fiori, tanto più che il grembiule ne traboccava già. Continuarono ad andare e le capre si arrampicavano più svelte, perché cominciavano a sentire l'odore delle buone erbette dei pascoli alti. Quelle dalle foglie rotonde e pelose aggrappate basse al suolo sempre spazzato dal vento. Il pascolo dove Peter si fermava di solito era al piede delle ultime rocce che salgono nude verso il cielo. Lì accanto era un precipizio profondo e il nonno aveva avuto ragione a metterli in guardia. Giunto al suo posto solito, Peter pose con cura il sacco entro un avvallamento del terreno perché il vento poteva arrivare a raffiche forti e lui non voleva che il suo prezioso avere se ne rotolasse giù, come era successo altre volte. Poi si stese sul prato per riposarsi della salita. Heidi intanto s'era tolta il grembiule con i fiori, lo mise accanto al sacchetto di Peter, sedette e si guardò attorno. La vallata splendeva di colori. Davanti a loro era un gran campo di neve e a sinistra l'enorme roccia incombente con accanto due torri frastagliate e nude. Il vento soffiava lieve nel silenzio sulle campanule celesti, sulle gialle primule e le delicate rose dafne. Peter dormiva e le capre si arrampicavano a brucare fra i cespugli più alti. Heidi godeva la luce del sole, il venticello e i profumi delicati dei fiori, e tanto guardò le montagne che queste le parve avessero un volto e la guardassero amiche. Così passò del tempo. Poi Eddie udì sopra di sé delle forti acuti strida, guardò sul vide un uccello grosso come mai ne aveva veduti che con le ali aperte faceva grandi cerchi. Svegliati, Peter, c'è l'uccello rapace. Peter si svegliò e rimase a guardare con Heidi il grande falco che se ne saliva sempre più in alto e finalmente sparì oltre la parete grigia. Dov'è andato? Chiese Heidi. A casa sua, nel nido. E lì che abita? Che bello, così in alto. E perché grida così? Perché deve gridare? Fu la risposta. Andiamo, arrampichiamoci lassù e vediamo com'è fatto il nido. Già. Lassù non ci vanno nemmeno le capre. E poi lo zio ha detto che non devi cascare di sotto. Peter si mise a urlare forte e Heidi non capiva perché, ma le capre lo capirono e vennero giù a salti una dopo l'altra. Di nuovo sul prato, alcune brucavano, altre si rincorrevano, altre si scornavano fra loro piano, per gioco. Heidi corse in mezzo alle capre contenta di vedere come quelle si divertivano ciascuna a modo suo. Intanto Peter aveva preso il sacco e aveva posto i quattro pezzi di pane e di formaggio sull'erba, inquadrato. I due più grossi dalla parte di Heidi e piccoli avanti a sé. Poi Moons Cigna mise il secchiello colmo di latte in mezzo al quadrato e chiamò Heidi. Smettila di saltare. È ora di mangiare. Siediti e comincia. Heidi si sedette. È mio latte? Chiese ammirata di quella mensa imbandita sul prato, con il secchiello in mezzo. Sì, e i due pezzi grossi sono anche tuoi e quando hai finito di bere ti tocca un altro secchiello dalla cigna, poi vengo io. E a te chi te lo dà il latte? La capra mia, lumacona. Su, mettiti a mangiare. Heidi cominciò dal latte e poi si staccò un pezzo di pane e dette il resto a Peter insieme a tutto il suo formaggio dicendo: prendilo, io ne ho abbastanza. Peter la guardò muto di stupore, perché mai sarebbe stato capace di dire dare qualcosa così. Esitò perché pensava che Heidi non dicesse sul serio, ma quando lei gli posò formaggio e pane sulle ginocchia accettò il regalo, e quello fu il pranzo più abbondante della sua vita di pastore. Heidi guardava le capre. Come si chiamano? Peter sapeva bene i nomi, dato che aveva poche altre cose da tenere a mente, e cominciò ad indicare le capre col dito, recitandone i nomi senza esitazione. Heidi ascoltava con grande attenzione e subito imparò a distinguerle anche lei, perché a guardarle bene erano tutte diverse fra loro. C'era il gran turco dalle forti corna che voleva sempre cozzare con questa e quella sebbene esse se la svignassero. C'era il piccolo scricciolo, l'unico a non scappare mai di fronte al turco, ma pronto sempre a caricarlo anche due o tre volte, lasciandolo interdetto. C'era poi il fiocco di neve che belava accorata. Heidi volle sapere perché e Peter con la bocca piena spiegarle. Fa così perché la vecchia non viene più. L'hanno venduta a Mayenfield l'altro ieri. E chi è la vecchia? Beh, sua madre, e dov'è la nonna? Non c'è. E il nonno? Neanche. Povera fiocco di neve. Disse Heidi alla capra. Adesso ci sono io che ti farò compagnia tutti i giorni, e se vuoi qualche cosa vieni da me. Guardò ancora e disse a Peter. Però le più belle sono Cigna e Orsetta. Lo so. Lo zio dell'Alpe le tiene pulite e le lava, gli dà il sale. Alla stalla più bella, Peter si era interrotto e corse verso le capre, attraversò il gregge fino al limite del pascolo sul ciglio del precipizio. Scricciolo se n'era andato troppo vicino al pericolo. Peter volle afferrarlo ma inciampò. Nel cadere, prese la bestia per una zampa. Questa reagì belando di disappunto e nel tirare per liberarsi trascinava Peter verso il burrone. Allora Peter chiamò Heidi, la quale capì e arrivò di corsa. Strappò rapide alcune pianticelle profumate e le porse a Scricciolo, chiamandolo piano per nome. Il capretto si voltò e brucò l'erba dalle mani di Heidi così che Peter poté rialzarsi e prenderlo per il collare. Insieme lo ricondussero nel gregge, e adesso Peter sollevò il suo bastoncino per dare a Scricciolo una buona lezione. Ma quello capì e scartò, e Heidi. No, Peter, non picchiarlo, vedi com'è spaventato. Se l'è meritato. Brontolò Peter e stava per colpire, ma Heidi gli tenne il braccio gridando. No. Gli fai male. Peter guardò Heidi esterrefatto e abbassò il bastone. Lo lascio andare se domani mi dai di nuovo il formaggio, cedette, perché voleva un qualche compenso per lo spavento passato. Te lo do tutto, domani e tutti gli altri giorni, disse Heidi, anche il pane, come oggi, ma non devi picchiare Scricciolo, né Fiocco di Neve, né nessuna. Che me ne importa? Fece Peter. E questo per lui era come dire di sì. Così passò la giornata e il sole stava per tramontare dietro i monti lontani. Heidi sedeva pensierosa a guardare i fiori, l'erba dorata e le rocce che scintillavano. Ma saltò su gridando: Peter, brucia, brucia, brucia tutto. La neve, le montagne, gli alberi. Anche il nido dell'uccellaccio brucia lassù. Fa così tutti i giorni. Rispose Peter scortecciando tranquillo il suo bastoncino. Ma non è fuoco. E allora che è? Fa così. Succede da sé, spiegò Peter. Ma guarda come sono belle le montagne rosa, la neve rosa, la cima rosa. Come si chiamano, Peter, quelle montagne? Montagne, si chiamano. Oh, ma adesso ridiventa tutto grigio, tutto. È finito. E Heidi sedette di nuovo per terra, sconsolata. Domani sarà di nuovo così, disse Peter. Alzati, che ce ne dobbiamo andare. Riunite con quattro fischi le capre, Peter cominciò la discesa, e Heidi appresso a chiedergli. Ma succede così tutti i giorni? Quasi. Ma domani di sicuro? Sì, domani sì. Heidi era contenta, e con tante cose nuove vedute e tanti pensieri per la testa, non parlò più finché non furono vicino alla capanna. Lì, su un sedile sotto gli abeti, gli aspettava il nonno. Heidi corse da lui, e così orsetta e cigna che conoscevano il padrone e la loro stalla. Peter tirò dritto con un breve saluto e gridò. Vieni pure domani. E Heidi lo rincorse per dargli la mano e salutare Fiocco di Neve. Certo che vengo. Disse, e ritornò sotto gli alberi. Oh, nonno, com'è stato bello! Il fuoco sulle rocce, i fiori blu e gialli, e guarda che ti porto! Aprì il grembiule, spargendo il suo bottino di fiori davanti al nonno. Ma com'erano ridotti male, i fiori? Heidi non li riconosceva più. Neanche una delle piccole corolle era aperta ancora. Oh, nonno, guarda, non erano così. Perché sono diventati così? E che vogliono stare fuori al sole e non dentro il grembiule. Allora non ne prenderò più. E perché gridava a quel modo, l'uccello rapace? Adesso va nell'acqua e io vado nella stalla, poi ceniamo e te lo dico. Così fecero, e appena Heidi fu seduta sul suo seggiolone davanti alla tazza piena di latte, se ne uscì con la stessa domanda. Perché strilla così l'uccellaccio, nonno? Perché? Perché ride di quelli che stanno laggiù, stretti nei villaggi a litigare fra loro. E grida, così che tutti possano udirlo. Se ve ne andaste ciascuno per la sua strada su una montagna come faccio io, stareste meglio. Il nonno disse queste parole come con rabbia, e alla mente di Heidi tornò la voce del grande falco. Nonno, perché le montagne non hanno nomi? Sì che li hanno, i nomi. E se tu me ne descrivi qualcuna che io conosco, ti dirò come si chiama. E così Heidi descrisse quella chiamata Falknis, e quella detta Scesa Plana. Raccontò tutto della sua bella lunga giornata al pascolo. Anche del fuoco alla sera. E il nonno le spiegò del fuoco, perché Peter non ne sapeva niente. È il sole che manda i suoi raggi più belli ai monti per dar loro la buonanotte, così che si ricordino di lui fino al mattino dopo. Questa spiegazione piacque a Heidi, che già non vedeva l'ora fosse l'indomani. Prima però bisognava andare a dormire. E lei dormì tutta la notte beata sul suo fieno, sognando monti scintillanti e rossi rododendri, e Fiocco di Neve che saltava lì in mezzo contenta.